tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Introdurre il nostro ospite di oggi, Enrico Franceschini, che torna a trovarci, amico di Radio Rock, mi permetto di dire, perché insomma passa sempre a trovarci, anche se telefonicamente, perché lui è a Londra quando esce un suo libro, e questo è un po' una sorta di autobiografia di fatto, no? Cioè lui ci racconta la sua vita professionale, di fatto anche la sua vita dal punto di vista proprio umano, dei cambiamenti, delle scelte e proprio dei traslochi veri e propri che fa, no?
E ci racconta anche un po' di storia, però, proprio di quello che è accaduto, perché poi l'abbiamo detto, insomma, no? Girando tra America, Russia, Israele, Inghilterra, ha vissuto da corrispondente alcuni dei più importanti cambiamenti proprio sociali, politici, culturali anche degli ultimi anni, e quindi insomma, no, raccontando la sua vita, poi come spesso succede racconta anche quanto accadeva intorno a lui, e quindi
dovremmo averlo, Marco, in collegamento telefonico, perciò gli do il buongiorno. Enrico, ci sei? Buongiorno.
Sì, ci sono. Good morning a tutti da Londra.
Good morning. Com'è il tempo a Londra? Domanda classica, ecco, perché sì. Insomma, no?
Domanda classica. Non è male, nel senso che c'è il cielo azzurro oggi, e quindi è un raggio di sole dopo un periodo molto grigio. Senti, e quindi non ci lamentiamo.
Enrico, sì, diciamo, per tutto sommato per Londra è un, mi pare un buon compromesso. Qui a Roma, insomma, è decisamente freddino in questi giorni, soprattutto ieri, situazione abbastanza glaciale. Io ho già detto prima, io personalmente mi devo pagarlo, Marco Muscaracchi è con me quest'oggi, il mestiere più bello del mondo dal nostro punto di vista, cioè facciamo gli speaker, i conduttori radiofonici, io faccio il direttore artistico di una radio importante a Roma, quindi insomma sono felicissimo di quello che faccio, ma c'è una persona con cui cambierei, con cui farei a cambio molto volentieri di vita, e non è il giornalista all'estero, la figura del giornalista all'estero, è proprio Enrico Franceschini, cioè nel senso la tua vita meravigliosa che hai passato a cavallo fra, come giornalista all'estero, fra quattro grandi capitali, conto anche New York come capitale perché di fatto lo è in un certo senso, anche se c'è stata poi un'appendice proprio a Washington, poi abbiamo detto Mosca, poi Gerusalemme, Israele e poi infine Londra, quindi e tra l'altro where the action is, mi viene da dire, cioè nel senso non in momenti così random, casuali della storia, ma la New York degli anni Ottanta, la Mosca della proprio della caduta dell'Unione Sovietica che hai vissuto in pieno, insomma. Senti, qual è, tu racconti poi, tra l'altro io partirei proprio dall'inizio, racconti una cosa che hai fatto e che oggi non so se si potrebbe più rifare, partire a 25 anni, insomma poco più che ventenne, partire ed andare, 24 anni forse per l'esattezza, ed andare a New York senza nessun riferimento, senza rete, e dice voglio provare a fare il giornalista all'estero. Ci racconti un po' di quell'inizio, di quegli esordi in cui veramente non c'era un dollaro in tasca e hai cominciato proprio veramente da zero, come si suol dire.
Sì, certo, Pacchito, ti ringrazio, vi ringrazio di ospitarmi nella vostra radio, in questo spazio, per parlare appunto, ho raccontato tutto questo in un libro, l'ultimo libro che ho scritto, Come girare il mondo gratis, l'ho chiamato, Come girare il mondo gratis, perché il giornalismo mi ha fatto girare il mondo, delle volte la gente compra il biglietto, a me mi hanno mandato a spese loro, anzi mi hanno alla fine anche pagato lo stipendio per farlo, però... E sottotitolo Un giornalista con la valigia, ma devo dire che all'inizio non mi pagavano per girare il mondo gratis, sono partito senza, come dicevi tu, senza nulla, senza contratto, senza un soldo, mi sono arrangiato, attirato dalla grande metropoli, attirato dal cinema americano, dai romanzi americani che mi facevano sognare quando avevo appunto poco più di 20 anni. Ho avuto fortuna, mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto, in un momento in cui esplodevano le notizie, c'era tanto America da raccontare in Italia, e i giornali, le industrie editoriali italiane erano in quel momento in grande crescita, piene di soldi, diedero spazio a una nuova generazione di giornalisti, non solo io, anche altri che fecero lo stesso tentativo mio. Tu mi chiedevi giustamente, ma chissà se si può ancora fare sì. una cosa del genere. Secondo me sì, ma non a New York. Non a New York perché New York, Londra, Parigi, Berlino sono piene di giovani italiani, anzi giovani e non giovani, di italiani non solo che fanno i giornalisti in pianta stabile assunti da giornali, radio e televisioni, ma di freelance, collaboratori, bravissimi colleghi che se la cavano anche senza un contratto e che lavorano molto. Ma ci sono almeno tre grandi continenti fondamentali per il futuro dell'umanità e per questo XXI secolo, pieni di notizie, con pochissimi o quasi zero giornalisti italiani: Africa, Asia e America Latina. Se io oggi avessi 24 anni e volessi fare il giornalista in giro per il mondo invece che stare seduto a una scrivania in un ufficio in Italia con l'attesa che non finisce mai di mettermi in viaggio, direi: provo a fare 10 anni di Africa, 10 di Asia e 10 di America Latina. Forse non otterrei rapidamente un contratto come ho ottenuto io, ma io scommetto che uno se la caverebbe a vivere lo stesso e scommetto soprattutto che si divertirebbe moltissimo.
Ci vuole un po' di spirito di iniziativa, sicuramente un po' di coraggio, coraggio che tu hai avuto, e spirito di iniziativa quando hai deciso poi, a cavallo proprio del crollo dell'Unione Sovietica, di trasferirti da una situazione estremamente, insomma, no, occidentale come quella degli Stati Uniti a Mosca, proprio durante il crollo, che era ancora a tutti gli effetti poi una città sovietica, sì. durante, insomma, un periodo in cui c'era una dittatura, poi si può dire, insomma, stavamo dicendo prima, per certi versi abbiamo raccontato com'era la Mosca dell'epoca, forse non è troppo diversa da quella, no. da quella di adesso. Com'è stato quel passaggio, com'è nato quel passaggio?
Beh, è nato, era attirato appunto dal progetto di Mikhail Gorbachev di democratizzare questa dittatura sovietica, dittatura comunista che esisteva allora, progetto che allora dava grandi speranze e che per un decennio, poi anche dopo la fine dell'URSS, in qualche modo sopravvisse. Poi, appunto, giustamente come dicevi, oggi abbiamo di nuovo forse la stessa situazione, con più grattacieli, più ristoranti e boutique, ma sostanzialmente dal punto di vista politico la stessa cosa di prima della perestroica di Gorbachev. Ero attirato da questo progetto, mi affascinava, ero attirato anche delle mie letture sempre giovanili di ragazzo, di romanzi russi, Guerra e Pace, Natasha di Guerra e Pace volevo incontrare, sì. e poi devo dire che qualche collega americano mi diceva: ma sei sicuro di voler andare via dall'America, che è il posto numero uno, poi ti sei affermato qua, la Russia è molto difficile, pericolosa, ero un po' intimorito, finché un altro collega mi disse, Enrico, citando New York, New York di Frank Sinatra, disse: Enrico, ce l'hai fatta qui, ce la puoi fare dappertutto. If you'll make it here, you'll make it anywhere, canta Frank Sinatra, New York, New York, si è rivelata una predizione giusta.
Tra l'altro, tra poco la ascoltiamo, perché è la tua prima scelta musicale di oggi, Enrico. Però io devo dire che quel passaggio nel libro è il libro è meraviglioso, perché vi fa entrare proprio a parte, insomma, ci racconta la vita di Enrico Franceschini, ma ci fa entrare proprio in quei contesti, no? La New York meravigliosa degli anni 80, che abbiamo sognato al cinema, che ogni tanto riscopriamo, no? Guardando qualche film di quel periodo, bellissimi. Però poi anche il passaggio alla Mosca, tu scrivi con questo odore, un misto di minestra di cavoli, formaggio andata male, cetrioli in salamoia, l'odore della Russia comunista, che tu fai in tempo ancora a sentire, no? Quell'odore, sì. Diciamo di quella Russia lì, e tra l'altro racconti anche molto bene il cambiamento per un giornalista che deve raccontare, venire da New York, gli Stati Uniti, dove chiaramente le fonti sono più accessibili, dove c'è un'informazione direi abbastanza libera, e passare all'interno di un contesto nel quale, insomma, trovare delle cose da raccontare, delle fonti attendibili, non è così semplice.
No, effettivamente io sono arrivato un anno e mezzo prima che finisse l'Unione Sovietica e il comunismo e crollasse l'URSS, e poi ho visto il cambiamento dei 5-6 anni successivi. Bisognava consumare molto la suola delle scarpe in Russia allora per appunto trovare notizie, confermarle, capire le storie, bisognava andarci di persona ancora di più di quanto fosse stato necessario in America, dove di fonti di informazioni ce n'erano tante e più credibili. È stato una grande avventura, anche quella in un certo senso molto appassionante, più pericoloso, visto tante battaglie, scontri a fuoco, repressioni, carri armati che sparavano, però è stato anche lo stesso molto divertente, appassionante, e il momento in cui mi sono sentito poi più testimone della storia, perché appunto ero con Gorbaciov al Cremlino a intervistarlo poche ore dopo le sue dimissioni, poche ore dopo che la bandiera rossa scendesse dal pennone sulla cupola del Cremlino, e nella vita mi è capitato soltanto una volta una cosa del genere.
Senti Enrico, poi adesso andiamo appunto New York, New York, scelta da te, la prima canzone che ci regali, poi racconteremo anche un po', entreremo anche un po' nello specifico. Qualcuno ha mandato un messaggio dicendo che, se non ricordo male, un giovane Enrico Franceschini conobbe Bukowski.
Sì, giusto.
Ed è giusto, ma insomma sono tantissimi i personaggi che hai conosciuto, poi insomma racconteremo anche magari di un giovane Bruce Willis conosciuto a New York. Per l'appunto, io direi di ascoltare Frank Sinatra con New York, New York, e poi torniamo a chiacchierare insieme con Enrico Franceschini. Ricordo ancora una volta e faccio vedere agli amici che ci ascoltano in radio, ma soprattutto faccio vedere agli amici che ci guardano su NSL TV canale 88 e che ci seguono su Twitch il libro Come girare il mondo gratis, un giornalista con la valigia, edito da Baldini e Castoldi, di Enrico Franceschini, che è il nostro ospite quest'oggi. Quindi adesso diciamo la colonna portante di New York, New York, lui è Frank Sinatra, la ascoltiamo insieme qui su Radio Rock e torniamo poi a chiacchierare con Enrico tra pochissimo. Ecco qua, vediamo se parte la canzone che abbiamo scelto e la ascoltiamo.
Ecco, ecco.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, in a city that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Start of it in old New York.
It's up to you, New York.
Flag su Radio Rock, tra le nostre 15 novità che vi facciamo ascoltare ogni 30 minuti qui su Radio Rock. Siamo in collegamento con Londra, dove c'è Enrico Franceschini con noi per parlare del suo bellissimo libro da comprare subito oggi stesso e divorare, perché lo leggerete, non mollerete più. Lo faccio vedere ancora una volta: Come girare il mondo gratis, un giornalista con la valigia, Baldini e Castoldi. Ci sono parecchie domande, curiosità da parte anche dei nostri ascoltatori, Marco.
Sì.
E quindi qualcuno ci chiede se faremo il podcast dell'intervista. Assolutamente sì, sarà pronto subito dopo la fine della trasmissione. Poi c'è qualcun altro che scrive: credo non fosse ancora giornalista e partì squattrinato con altri due suoi amici per andare a trovare il suo mito e anche mio, il mitico Hank Cinaschi, a casa sua dietro l'angolo praticamente. A proposito di Bukowski, Enrico, abbiamo lasciato l'aneddoto a metà: Bukowski e anche Bruce Willis, ci racconti un attimo?
Sì, al volo, è vero, sì. Ancora prima di iniziare a provare a fare il giornalista negli Stati Uniti, vado con due amici a fare un cost to cost in autostop da New York alla California, e poi in California, arrivati a Los Angeles, cerchiamo di andare a trovare il nostro mito, Charles Bukowski, lo scrittore maledetto, sporcaccione, e ci riusciamo miracolosamente, perché avevamo il nome della strada ma non il numero civico, e le strade americane hanno migliaia di numeri, sono lunghe 30 km, 40 km. In questa strada bussiamo letteralmente di porta in porta chiedendo se c'è un anziano scrittore. Era un quartiere messicano, tutti dicevano che non c'erano scrittori lì, finché uno ci disse: scrittori non credo, ma di fronte a casa mia abita un brutto vecchio con la casa sempre piena di ragazze.
Fantastico.
Bussammo alle 2 del pomeriggio, suonammo il campanello e venne a aprirci Bukowski, mutande, e io nel mio inglese così non molto buono gli chiesi: are you Charles Bukowski? E lui, la sua risposta fu interessante, perché rispose: why? Perché tipo che se vi ho fatto qualcosa che non va alla mamma, alla sorella, alla figlia,
non sono io.
Gli assomiglio soltanto.
Fantastico.
Ma poi ci invitò a bere birra con lui per tutto il pomeriggio. Invece, a proposito di beveraggi ma non alcolici, quando vivevo da pochi mesi, come racconto nel mio libro, a New York, nel quartiere di Hell's Kitchen, la cucina dell'inferno, quartiere portoricano a metà di Manhattan, l'unico caffè bar carino che c'era un barista simpaticissimo con cui diventai amico, di nome Bruce, che mi dava sempre caffè gratis. Poi una volta mi invitò a sentirlo recitare in un teatrino off Broadway, e poi un giorno scomparve e mi dissero: dove è andato? È andato a Hollywood a fare cinema e televisione. Come si chiama di cognome? Willis, Bruce Willis. E così poi tutta la vita ho pensato che a me il caffè a New York, anche quando non avevo un dollaro, me lo faceva Bruce Willis.
Erano gli anni in cui si diceva, no, agli attori di Hollywood, sì, sono un attore di Hollywood, sì, in che ristorante lavori? Perché poi in tanti, esatto, no, all'epoca, per mantenersi facevano questo.
Mi ha fatto il caffè Bruce Willis, a me Bruce Willis ha fatto il caffè, se permettete. Tra l'altro, Enrico, tu hai fatto tantissimi traslochi nella tua vita, ma anche a New York hai fatto molti traslochi, perché come racconti nel libro, praticamente te la sei girata tutta, da Hell's Kitchen, ma anche Alphabet City, l'Upper East Side, insomma hai fatto proprio, hai
non
avuto...
Non stavo mai fermo.
Un'idea molto, molto precisa, insomma, della città, insomma, la città meravigliosa che è New York. C'è qualcuno che chiede se hai conosciuto, e ha voglia se l'ha conosciuto, e la sua opinione di Vittorio Zucconi. Leggi il libro, perché è raccontato benissimo, però insomma due parole su Vittorio Zucconi.
Certo, Vittorio mi trasferì da New York, mi trasferì a Washington, ho lavorato proprio per 2 anni al suo fianco, prima anche da New York lo sentivo al telefono tutti i giorni, è stato in un certo senso il mio maestro, si è appostava alle mie spalle nella redazione di Washington e diceva cambia quell'aggettivo, quell'avverbio non va bene, questo lead, l'inizio del pezzo non è buono, insomma praticamente ho fatto carriera perché i pezzi me li scriveva, mi migliorava lui, è stato un grande maestro, era anche molto simpatico, pieno di humor, con una grande verve, e un giorno a proposito di questo libro che appunto si intitola Come girare il mondo gratis, ma lui pubblicò un suo libro di memorie giornalistiche intitolato Parola di giornalista, mi disse Enrico anche tu un giorno scriverai un libro di memorie giornalistiche, io dicevo davvero Vittorio che bello, sei sicuro? Sì, solo che il tuo si intitolerà Parolina di giornalista, perché grande come lui non c'era nessuno.
Senti Enrico, io prima ti ho definito il Francesco Totti perché tu sei stato al di là della tua professionalità e della tua, però sei stato anche una bandiera, perché Radio Rock nasce nel 1984, io un po' mi ispiro al tuo modello perché sono 22 anni che sto qui a condurre la mattina la radio, tu sei stato la bandiera di Repubblica, tu entri a Repubblica, mi hanno chiamato mentre sei a New York, avevi collaborato già con l'Espresso, quindi eri già entrato in questo bellissimo circuito, però poi ti chiama Repubblica e non l'hai più mollata la Repubblica, sei stato diciamo sempre
quasi
con quella
mano. Quasi 40 anni, quasi fra un anno sono 40 anni.
Cosa vuol dire essere così fedele in un mondo che tu racconti del gioco dei quattro cantoni, che è un gioco naturalmente, racconti nel libro, che riguarda anche le posizioni, diciamo così, a livello di spostamenti territoriali, però riguarda anche i passaggi di grandissimi giornalisti, racconti di Ezio Mauro che passa a Repubblica, alla Stampa, poi tornerà a Repubblica, che si spostano nei grandi giornali, no? di quegli anni, che poi sono anche quelli di oggi, Corriere, Repubblica. Tu sei stato fedelissimo, cosa racconta di te questa cosa, perché e se secondo te c'è ancora possibilità di essere così fedeli a una testata?
Ma chi lo sa, il mondo è cambiato, dipende, però per me è stato, anch'io qualche offerta l'ho avuta, a un certo punto mi voleva il Corriere, mi voleva la Stampa, sono rimasto un po' a Repubblica perché dovete capire che all'inizio, soprattutto quando io ho cominciato a Repubblica, c'era un uomo assolutamente carismatico come direttore che era Eugenio Scalfi, il suo fondatore, il quale raccontava, aveva due quando arrivava un giornalista, i giornalisti si lamentano sempre, sono un po' scontenti, e come scrivo nel libro, lui aveva due tecniche quando uno minacciava di andarsene, una delle sue firme. Prima gli diceva: stai attento, ricordati che quando te ne vai da Repubblica uscirai dal cono di luce, il cono di luce emanato da lui stesso, no? Entrerai nell'ombra. Poi si alzava dalla scrivania, si metteva davanti alla porta e diceva: comunque per uscire di qui dovrai passare sul mio corpo. E quindi fra bastone e carota tutti alla fine finivano per rimanere. Era un personaggio carismatico, ma anche tutti sanno, un grande giornalista, un grande intellettuale, uno scrittore, è stato amico di Papa Francesco prima di morire, ha cambiato la politica italiana, ma era anche Scalfi un uomo divertentissimo, era un grande ballerino, adorava la musica, è grande raccontatore di storielle e di barzellette, molto spiritoso, insomma una compagnia eccezionale. E infatti il libro finisce con un incontro fra me e lui, dove in pratica la conclusione è che ci siamo molto divertiti a lavorare insieme, e di questo gli sarò sempre grato. Per questo sono rimasto fedele a Repubblica.
E tra l'altro, a proposito di Scalfari, mi fa venire in mente, tu racconti un quadro, un aneddoto bellissimo di quando molti forse l'hanno rimossa questa cosa qui, o altri probabilmente più giovani non se la ricordano, ed è bene ricordarla. Berlusconi stava per mettere le mani su Repubblica, stava per comprare, per sì, scalare Repubblica, e diciamo Scalfari sostanzialmente disse: se questa cosa dovesse avvenire, io me ne andrò e fonderò un nuovo giornale. Penso che siamo alla fine degli anni Ottanta, se non ricordo male.
Sì, esattamente.
E tu fai una cosa bellissima, secondo me, Enrico, so se la vuoi raccontare.
Beh,
tu.
Sì, certo, me la suggerì Zucconi, per la verità, il mio maestro che l'aveva già fatta, e era un momento difficile, andai a Roma e dissi a Scalfari quello che alcuni di noi gli dicevano: se tu te ne andrai e fonderai un nuovo giornale, anche con pochi soldi, anche con qualsiasi mezzo, io verrò con te. E Scalfari, che aveva appunto degli atteggiamenti risorgimentali, quasi retorici, ma che funzionavano, non disse niente, mi guardò, si alzò dalla scrivania, fece il giro della scrivania, venne davanti alla mia poltrona, io mi alzai anch'io senza capire cosa stava per succedere e mi abbracciò commosso, come se sembrava Garibaldi che abbraccia uno dei suoi garibaldini, che dice sì, mi imbarco anch'io sulla nave dei miei.
Aveva Scalfari, scusati troppo, un atteggiamento spesso un po' da generale, no? Quando ti disse ti nomino, no, maresciallo,
ti affido il bastone di maresciallo, ecco, parlava così come un eroe del Risorgimento, ma funzionava, devo dire, ci sentivamo una nave corsara un po' a Repubblica con lui, e quindi c'era un misto di orgoglio, di divertimento, si lavorava molto, si rideva molto, e qualcosa di questa impronta è rimasta, per cui c'è chi è rimasto per sempre in questo giornale. Io non ho bandiere ideologiche, ho una sola bandiera sportiva, è il Bologna Football Club, ahimè, in quanto bolognese, che non mi dà grandi soddisfazioni, ma insomma quest'anno un po' di più, e però la mia bandiera, il mio affetto, così è per questo giornale.
Volevo chiedere a Enrico Franceschini, riassumendo un po', hai parlato di tu essere, no, di Bologna bolognese, riassumendo un po' di domande che arrivano da parte degli ascoltatori, che vanno anche più su un aspetto leggermente personale, nel senso te hai viaggiato tanto, 3 continenti, tante capitali, 20 traslochi, cerco di riassumere un po' le domande in questa. Chiami casa il posto dove appoggi la valigia, oppure una parte comunque in tutti questi viaggi, in questi anni all'estero, della tua testa era comunque, vedeva come casa l'Italia, Bologna, non so se hai una casa fisica anche oltre al posto in cui ti trovi.
Beh, certamente la mia casa è stata la valigia, perché l'ho cambiata tante volte alla fine, anzi la valigia leggera, travel light, perché quando fai tanti traslochi alla fine devi smussare, e se no, se ti porti dietro troppa roba diventi pazzo, non ce la fai. Ma il mio legame con l'Italia è sempre rimasto forte. Io a un certo punto non ho più avuto casa a Bologna, avevo una casa a Cesenatico, sulla via Romagnola, perché io ho passato le prime 20 estati della mia vita nella casa con i miei genitori in vacanze estive in Romagna, come fanno inevitabilmente i bolognesi, e poi le prime 20 estati della vita di mio figlio gliele ho fatte passare in Romagna anche a lui, perché per me era una sana educazione a piadina e ombrelloni e Romagna mia, e insomma un approccio alla vita completamente diverso da quello di viaggiare per il mondo, grandi città, grandi metropoli, aerei, alberghi e ristoranti, ma che ti tiene attaccato forse coi piedi per terra.
Senti Enrico, ascoltiamo un'altra canzone scelta da te. Per cosa hai optato per questa tua seconda scelta musicale?
Ho optato per London Calling dei Clash, e poi capiremo perché.
Bene, bene, ascoltiamo subito i Clash e torniamo poi con Enrico Franceschini a parlare di come girare il mondo gratis, il suo nuovo libro.
you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial.
I Clash con London Calling, 9.55, siamo con Enrico Franceschini proprio da Londra. Come girare il mondo gratis, il suo libro, Baldini e Castoldi. Caro Marco, qui siamo sommersi dalle domande, sì, per Enrico. Io vorrei, prima di passare a Londra, leggerne una o due. Vediamo un attimo, le è mai successo, Enrico, ti domandano, sì, di ricevere pressioni per non riportare una notizia? E se sì, cosa ha fatto? Ti è mai capitato una cosa del genere?
No, devo dire non mi è mai capitato, e quindi ho avuto la fortuna di non subire censure nella mia vita, e quindi non sono stato messo alla prova.
E invece, adesso aggiungo io, censure non da parte del, diciamo, dell'editore o del direttore, ma da parte di non so, istituti governativi o situazioni che hai vissuto. Beh, legate al posto in cui ti trovavi.
Qualcosa è successo. Una volta diedi un'intervista a una TV americana sul nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, che sì, lo definì l'ambasciatore delle parolacce, perché lui parlava un po' male. Sì, questa cosa finì sui giornali, lui sì, era appena arrivato a Roma, si irritò, si preoccupò, e allora mi telefonò, mi invitò a colazione in ambasciata, cercò di, come di, circuirmi, di negoziare. In realtà io non ce l'avevo con lui, era una battuta che avevo così, mi era scappata quasi di bocca, e però ci guadagnai un bel pranzo nella magnifica residenza dell'ambasciatore americano a Roma.
Senti, veniamo a Londra.
Sì, Enrico, tu insomma, raccontavamo prima, no, questa autobiografia dei tuoi viaggi, della tua esperienza da giornalista, è anche un po' una storia. Ti sei trovato comunque nel momento giusto, al posto giusto, no? Quando raccontando l'America degli anni Ottanta, Mosca nel momento del crollo dell'Unione Sovietica, recentemente insomma Londra durante la Brexit, e insomma anche tutta però la Londra più legata alla tradizione della famiglia reale. Sei passato dal vivere nel quartiere portoricano di Hell's Kitchen, che ci raccontavi prima, a New York, al banchetto in frac, ospite della regina. Ci racconti un po', insomma, come è stata questa,
sì,
tua esperienza?
Sì, ve lo racconto ricordando che prima, fra Mosca e Londra, c'è stato il passaggio, sì, anche di 6 anni in Medio Oriente, a Gerusalemme.
Certo.
Anche quella è stata una bella esperienza, una bella lezione. Ma il pranzo fu così: venne a Buckingham Palace un presidente italiano in visita a Londra, era Azeglio Ciampi, e furono invitati anche 2 o 3 giornalisti italiani corrispondenti da Londra fra i 200 invitati al banchetto. È curioso, quando viene invitato a Buckingham Palace, io non lo sapevo, non è che l'invito è un cartoncino, è un librettino di istruzioni per l'uso. La prima era come vestirsi. Allora si poteva mettere o il costume nazionale, ma io mi sono detto, ma qual è il costume nazionale italiano? So, Arlecchino, Pulcinella, oppure il tight, che insomma versio che qualcuno chiama tipo frac, insomma. Sì. E così me ne andai a noleggiare uno, il che mi faceva camminare come un palombaro. Poi, secondo istruzione, diceva: se volete che il vostro autista durante la cena riceva un cestino con dei sandwich, mettete una X su questo quadratino, come i cocchieri delle carrozze del passato che ricevevano gli avanzi della cacciagione. Anche i nostri autisti prendevano un cestino di sandwich, a cui gli chiesi poi com'erano prelibati, il che mi fece capire che a Buckingham Palace non ci potevi andare con la tua macchina né a piedi, ma con l'autista, e così noleggiai anche un autista. Insomma, vi dico solo una cosa: c'erano enormi controlli per entrare, io avevo paura di sbagliare ingresso, arrivare in ritardo e di perdermi questa cosina della vita, quindi andai con molto anticipo, facendo la gaffe opposta. Arrivai per primo, fui il primo a salire le scale di Buckingham Palace e trovarmi davanti la regina e Filippo, e da lì ne è venuta fuori una bella serata che racconto anche nel mio Come girare il mondo gratis.
Senti Enrico, prima di salutarci, c'è qualcuno che fa una domanda che però mi dà lo spunto per una riflessione che voglio condividere con te, visto che l'ho trovata nel tuo libro. Qualcuno mi dice: vista la tragica situazione della stampa italiana, possiamo dire che ci sia ancora qualche giornale libero? Lui cita Il Fatto Quotidiano, evidentemente è un lettore del Fatto Quotidiano. In realtà però io credo che sia anche molto un luogo comune questo fatto qua della tragica, al di là della questione delle vendite, delle copie, che comunque è un dato importante evidentemente, però è un luogo comune comune, nel senso che se si cerca nella stampa italiana si trovano tuttora delle cose, secondo me, di grande pregio e fatte molto molto bene. Però tu dici, scrivi una cosa interessante, si pensa che ormai con internet tutto sia a portata di mano e non serva più la stampa, no? Tu scrivi, ci pare di sapere tutto con un click, ma abbiamo ancora bisogno di qualcuno che vada a vedere cosa accade vicino e lontano da casa, da un capo all'altro del mondo, possibilmente cercando di spiegare in modo chiaro e succinto perché succede e cosa significa. Quindi è ancora assolutamente necessaria la tua professione, la professione di giornalista della carta stampata.
Ma io sono d'accordissimo con te, le copie calano in Italia come nel resto del mondo, siamo nella rivoluzione digitale, è inevitabile, ormai si legge più su smartphone un giornale, sul tablet che sul giornale di carta, ma le notizie si raccontano anche lì, le storie si raccontano anche su uno schermo e ce n'è sempre più bisogno, perché il mondo con la globalizzazione in realtà si è rimpicciolito, sappiamo molto di più di quello che succede e vogliamo sapere sempre di più. Basti il fatto che i più importanti giornali del mondo, il New York Times, il Financial Times, aumentano invece che diminuire i corrispondenti dall'estero, proprio perché quello è il valore aggiunto che possono dare ai loro lettori. Ci sembra di sapere tutto, la maggior parte delle notizie ci arrivano da mille fonti, anche spesso gratuitamente, e però se vuoi approfondire e capire, allora ti serve qualcosa di più, e questo te lo danno i giornalisti sul campo, e i giornalisti sul campo per questo un ruolo ce lo avranno sempre, secondo me.
Enrico, prima di salutarti un'ultima cosa, ma io starei con te a parlare ore, e quindi magari se ti va poi ci risentiamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando capiti a Roma naturalmente ti invitiamo nuovamente a venire a trovarci qui in studio. Una cosa, prima dicevo le città e i paesi che ha girato Enrico Franceschini hanno incontrato la storia, no? La storia vera e propria che le pagine di storia, no? Che studiamo oggi però sono ancora dei paesi come dire importanti e sulle prime pagine dei giornali, perché si parla ancora moltissimo naturalmente Stati Uniti, però insomma due fronti molto caldi sono evidentemente in questo momento Israele per quello che sta accadendo, certo, purtroppo lì, e anche Mosca naturalmente per la guerra, certo, che va avanti da un anno. Che idea ti sei fatto, vista la tua, diciamo così, la tua esperienza a Gerusalemme e a Mosca, che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo in questo momento lì? Queste due, diciamo, so che non è semplicissima come domanda, ma insomma
è una domanda da 100 milioni di dollari da dire in pochi secondi. Diciamo che sono due ferite, due punti di tensione che possono far esplodere qualcosa di molto più grande. In genere poi l'esperienza insegna che il peggio assoluto, che viene sempre temuto, poi alla fine quando si arriva sull'orlo del precipizio non succede, perché poi i protagonisti fanno un passo indietro e quindi non c'è veramente da temere la terza guerra mondiale, le guerre nucleari o cose di questo genere. Secondo me, io sono più ottimista che pessimista su queste cose, e la speranza è comunque che pian piano, alla fine, quando un popolo vuole l'indipendenza, la libertà, la pace, in qualche modo ci si può arrivare. L'Ucraina, secondo me, ci arriverà, e anche la pace fra ebrei e arabi, fra israeliani e palestinesi in Medio Oriente è una chimera lontana, ma tutto quello che sta succedendo adesso dimostra che forse con la violenza non si arriva a un risultato. Prima o poi bisogna parlarsi, come diceva il premier israeliano Rabin, poi assassinato da un estremista proprio per questo suo gesto: la pace si fa fra nemici, non tra amici.
Bene Enrico, io ti ringrazio per essere stato con noi, ricordo in libreria da acquistare oggi stesso, velocemente, perché non dovete perdere tempo e divorarlo subito come abbiamo fatto noi, Come girare il mondo gratis, un giornalista con la valigia, Baldini e Castoldi è l'editore. Enrico, ti ringraziamo e ti aspettiamo presto.
Ti ringrazio io, è stato un piacere.
Grazie mille, Enrico Franceschini, a presto, ciao Enrico.
Forza Radio Rock, ciao a tutti.
Grazie Enrico, e l'appuntamento per quanto ci riguarda per il Rock Show è a domani.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.